In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. Ecco, fidiamoci nel silenzio, Signore. Signore, ci affidiamo a Te. Nel tempo del nostro cammino sperimentiamo ogni fragilità, ogni tipo di dubbio, di mancanza. Però, Signore, che tutto questo ci porti sempre a levare il capo verso di Te e le mani. Tendere il nostro cuore nella ricerca di quel dono, di pace, che viene solo da Te e solo in Te troveremo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Leggiamo due salmi, salmo 13. Il 14. Salmo 13. Fino a quando, Signore, continuerai a dimenticarmi? Fino a quando mi nasconderai il tuo volto? Fino a quando nell'anima mia addenserò pensieri, tristezza nel mio cuore tutto il giorno? Fino a quando su di me preverrà il mio nemico? Guarda, rispondimi, Signore mio Dio. Conserva la luce dei miei occhi, perché non mi sorprenda il sonno della morte, perché il mio nemico non dica l'ho vinto e non esultino i miei avversari se io vacillo. Ma io nella tua fedeltà ho confidato, esulterà il mio cuore nella tua salvezza, canterò al Signore che mi ha beneficato. Salmo 14. Lo stolto pensa, Dio non c'è, sono corrotti, fanno cose abominevoli, non c'è chi agisca bene. Il Signore dal cielo si china sui figli dell'uomo per vedere se c'è un uomo saggio, uno che cerchi Dio. Sono tutti traviati, tutti corrotti. Non c'è chi agisca bene, neppure uno. Non impareranno dunque tutti i malfattori che divorano il mio popolo come il pane e non invocano il Signore? Ecco, hanno tremato di spavento, perché Dio è con la stirpe del giusto. Voi volete umiliare le speranze del povero, ma il Signore è il suo rifugio. Chi manderà da Sion la salvezza di Israele? Quando il Signore ristabilirà la sorte del suo popolo, esulterà Giacobbe e gioirà Israele. Fermiamoci un po' in silenzio, ecco, su questi due salmi, poi riflettiamo su, un pochino su di essi. siamo di fronte a due salmi piuttosto brevi, come abbiamo visto, no? Ma molto intensi, no? Il primo è una supplica, già tutti e due ci riportano a dei generi che abbiamo già intravisto nei salmi precedenti, no? Però, come sempre, ogni espressione di preghiera, anche se simile ad altre, è originale, è unica. E non solo, ma anche quando la preghiamo noi, no? Quando preghiamo i salmi, diventano preghiera unica, personale. È molto importante che quando si pregano i salmi si cerchi di farli propri, no? E in questo senso anche una frase, una parola può essere sufficiente, no? Ma già nel momento stesso in cui sono espressi, no, esprimono questa unicità, originalità. Perché noi stessi che ci accostiamo oggi, certamente non possiamo, ed è giusto forse che sia così, nemmeno penetrare fino in fondo e entrare nella situazione che ha generato questa preghiera. O nella comprensione di ogni particolare di essa. Per esempio il primo salmo, salmo 13, è una supplica. Siamo nel genere delle suppliche, già ne abbiamo visto altri salmi di supplica. Colpisce in questo salmo questo ritornello, no? Del ripetersi di questa domanda: fino a quando, Signore? Fino a quando? Adama in ebraico, no? Fino a quando? E possiamo in qualche modo anche collegarlo con il tempo che stiamo vivendo, il tempo liturgico, no? Dell'avvento, l'attesa. È un salmo che esprime una forte attesa, urgente, drammatica, ribadita. Non è un esercizio linguistico, no? Non è un esercizio stilistico. In questa ripetizione c'è tutto un dramma che, vedete, parte proprio da Dio, no? Fino a scendere alla situazione. È interessante questo sguardo che incomincia dall'alto, dall'ampio respiro, e poi va al piccolo, al concreto, no? Fino a quando, Signore, continuerai a dimenticarmi? Questa presenza di Dio, no? Del Signore, che però il salmista non avverte in questo momento. Mi hai dimenticato? Fino a quando mi nasconderai il tuo volto? Dall'ampiezza di Dio, no? Al suo volto. Vi ricordate, abbiamo già detto, il volto, dire il volto di Dio significa collegarsi a qualche esperienza, momento in cui questa presenza di Dio si renda presente, si rende visibile, tangibile. Era collegato molto spesso al Tempio questa espressione, il volto di Dio, proprio nel trovare plasticamente nel Tempio non il volto, ma un segno della sua presenza, concreto. Neppure questo. Fino a quando mi nasconderai il tuo volto? Poi scende un po' più nell'anima sua, come uno scandalo, no? Che sta penetrando nell'anima di quest'uomo, no? Che prega. Fino a quando nell'anima mia addenzerò pensieri forte questa espressione, no? Questa immagine, no? Di pensieri che si addensano come le nuvole oppure come la polvere, sabbia, no? Come qualcosa che ostruisce, che... ed è un'immagine molto pertinente, direi, perché poi dice: tristezza nel mio cuore tutto il giorno, l'anima, il cuore, cioè la sede dell'interiorità dell'uomo. Quella tristezza che appunto nasce da ciò che ho detto prima, l'addensarsi di pensieri. È così veramente, no? La tristezza nel cuore dell'uomo, no? Anche in forme patologiche certe volte, viene dall'addensarsi di pensieri, quando i pensieri si sovrappongono, si complicano, si stringono come appunto una morsa, o come appunto un cielo nuvoloso che non lascia passare più la luce del sole. Ci dobbiamo fare i conti, no? Perché è vero questo, no? Molto attuale, direi, no? Perché oggi abbiamo tutti quanti i pensieri a volte che ci prendono. E allora questi pensieri, vedete, fanno come uno schermo, o diventano pesanti, no? Come qualcosa che si addensa e diventa, no? Un ostacolo. Questa è la tristezza. Tristezza nel mio cuore tutto il giorno. Fino a quando su di me prevarrà il mio nemico? E qua esce fuori appunto questa situazione ancora più concreta. Ma stiamo ben attenti, vedete che ritorna di nuovo questo, anche dopo il versetto 5, no? Perché il mio nemico non dica l'ho vinto, no? Questo nemico che ritorna spesso nei salmi, no? Attenzione, perché molte volte comunque non è proprio una figura, no? Una persona o un gruppo di persone, perché per esempio al versetto 5 si parla di nemico, poi dice non esultino i miei avversari, cioè singolare, plurale. Non si capisce bene, no? Attenzione, ripeto, perché molte volte in realtà è quasi più un, come si può dire, un'immagine topica, no? Un topos, no? Quello del nemico. No, non è in realtà tante volte una persona, è figurato per dire una situazione di prova. Può essere pure una malattia il nemico, può essere pure la morte. Ricordate San Paolo, no? Dice, no, prima di tale Corinzi, l'ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte. Cioè, o quando nelle lettere romane dice chi ci separerà dall'amore di Dio, cito una serie di cose che non sono proprio persone, a volte sì, ma altre volte sono situazioni che si creano, malattie, però della vita. Nemico. No, nemico, ripeto, non lo prendiamo, ripeto, sempre come una persona o riferimento a persone. D'altra parte lo potete capire anche pregando. Pregando questo salmo ognuno saprà che cos'è quel nemico, no? E molto spesso, spero, non siano persone, perché anzi dobbiamo fare una trasposizione molto spesso, no? Di queste figure, questo nemico che tante volte, come vedete, poi è dentro di noi. È lì che si addensano i pensieri, no? E vedete, c'è una situazione, c'è un imbuto, vedete, al contrario, no? Cioè si parte da Dio, dall'ampiezza di Dio, entriamo in un colle, no? Di imbuto, no? Ma stretto stretto. Ecco, questo è il primo passaggio. Fino a quando? Fino a quando? Dopodiché è il contrario, cioè il Salmo ci fa fare un percorso, no? Poi al contrario, cioè dall'imbuto stretto stretto, dal collo dell'imbuto, risaliamo. Vedete, tutto questo è un passaggio interiore alla fine. trasfusiamolo ancora, no? Nell'altra parte del sangue. Guarda, rispondimi, Signore mio Dio. Conserva la luce ai miei occhi, perché non mi sorprende il sonno della morte. Conserva la luce ai miei occhi, che non si spengano, non si chiudano, nel sonno della morte. Reale o no? O immagine? Siamo sempre là, vedete, siamo posti sempre in bilico. Può essere un fatto reale, proprio perché magari c'è il rischio davvero di morire, no? Forse è stata una malattia. Può essere. Oppure figurata. È certo che questa immagine, ancora una volta, vedete, il linguaggio poetico fatto per immagini è un linguaggio che è molto comunicativo, ci spinge, ci costringe, no? In un certo senso, a identificarci e a identificare i simboli poi nella nostra vita, a sentirli nostri. In un modo, appunto, come dicevo prima, unico, inedito. Per ognuno di noi potrebbe essere diverso il senso di questa parola, conserva la luce ai miei occhi, perché non mi sorprende il suono della morte. Può significare qualsiasi cosa. Può essere, appunto, il rischio di morire davvero, può essere un'esperienza di dolore da evitare, può essere un peccato da evitare. Sono tante cose che, no, possono essere il segno di quella morte, del sonno della morte. Ancora una volta, nel tempo liturgico in cui ci troviamo, penso che questa immagine ci stia molto bene. E nell'Avvento, che è nel tempo di Natale, che sottolinea questa dimensione della luce, no? Cioè il dato Santa Lucia, no? Qualche giorno fa. E la luce. Com'è importante questa luce degli occhi. Ricordate che Gesù stesso nei Vangeli ne parla, no? C'è quel detto molto bello, no? Di Gesù sulla luce, no? Sull'occhio come lucerna del corpo. Anche se poi aggiunge, no? E se la vostra luce, se la luce che in voi è tenebra, immaginate quanto è grande la tenebra. Interessante quella sottolineatura di Gesù, no? Che invita a rimanere nella luce, però si fa capire che in fondo in noi c'è anche la tenebra. E se in alcuni momenti sperimentiamo, come sta sperimentando quest'uomo, il travaglio, l'oscurità che ci raggiunge, immaginiamo che può essere la tenebra, appunto. Il sonno della morte la chiama qui, perché il mio nemico non dica l'ho vinto e non insulti i miei avversari se io vacillo, come ricordavo prima quel testo di San Paolo, l'ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte. Dov'è o morte il tuo pungiglione? Dov'è la tua vittoria? No? E sta citando testi dell'Antico Testamento, Paolo. Dov'è la tua vittoria? Non è la morte che vincerà. E infatti, ecco che da questo spiraglio, da questa domanda che è fatta con fiducia, guarda, rispondimi. Sempre nella dimensione dell'appello, ecco che questo spiraglio si apre alla certezza dell'ascolto e la fede. È la fede di un Dio che, se anche adesso non vedo, e non possiamo vedere, è accanto a noi. ma io nella tua fedeltà ho confidato la fedeltà di Dio. Questo tema e questa parola chiave di tutto il Saltello, ma di tutto l'Antico Testamento, anche il Nuovo, la fedeltà di Dio. Dio è fedele, perciò posso confidare, posso credere, posso affidarmi a te perché sei affidabile, perché sei fedele. Questa è la cosa certa. E vedete, lo pone come un dato di fatto. Ecco, ci viene sempre anche qui quella domanda, ma è già superato il problema o no? Perché da quello che dice, esulterà il mio cuore nella tua salvezza, canterò al Signore che mi ha beneficato. Da come lo dice, sembra quasi che il problema sia già risolto. No, non è detto. Ma c'è quella certezza. C'è la certezza che quella fedeltà di Dio sarà più forte della morte, dell'oscurità. E quel cuore oppresso, no, dalla tristezza, è lo stesso cuore che potrà esultare, no? Leggero, aprirsi, quasi danzare. Canterò al Signore, esulterò. Ecco, questa è l'immagine, no, che questo Salmo ci restituisce, ci dona. Partendo proprio da questa fiducia, basata sulla fedeltà di Dio. Si pone la domanda anche questo Salmo, no? Se lo trasformiamo in domanda per noi, no? Se abbiamo questa fiducia nella fedeltà di Dio, no? Anche nel tempo, perché si sta parlando di tempo, di un tempo in cui non la vedo, non vedo i segni. Fino a quando? Fino a quando? Fa pensare in modo attuale anche a tante situazioni umane, no? Penso che in questi casi, quando preghiamo i salmi, dobbiamo anche essere capaci, io credo, di uno sguardo allargato. La preghiera dei salmi è la preghiera dell'umanità. Dicevo prima, è importante che ognuno lo senta proprio, ma nello stesso tempo, proprio perché non è il mio, non è la mia preghiera, composta, dettata dal mio cuore, da quello che sto, dalla mia mente, da quello che penso, da quello che dico al Signore. Proprio perché è una preghiera che mi supera, in qualche modo nello stesso tempo ancora oggi, è preghiera dove possiamo sentire la preghiera degli uomini. Penso che un salmo come questo, no, dovrebbe aiutarci, anche altri, no? Ma dico, perché può darsi che noi magari ci troviamo in una situazione abbastanza tutto sommato tranquilla, no? E pregare un salmo del genere, dice, vabbè, ma fino a quando, ma c'è qualcuno che forse, non forse, c'è qualcuno che sta vivendo proprio questa situazione? Allora, capite, questo salmo, per esempio, quanta forza può dare al corpo comune che è la Chiesa, l'umanità intera, no? Non lo sto pregando solo per me, ecco, questo ricordiamocelo pure. Poi siamo 14, cambiamo genere, ancora una volta ritroviamo dei confronti, no? Già ascoltati, già letti, già visti per certi versi, no? Lo stolto, il giusto, no? Naval, qui si usa questa parola per stolto, e il giusto, a un certo punto compare il giusto, no? Maschile in ebraico, no? Queste due parole, no? Che indicano appunto l'uomo stolto, no? Che non comprende, che non sa quello che dice in realtà, è giusto, sapiente, che anche il povero qui, si usano queste due espressioni, giusto e povero. Allora, guardiamo un attimo, perché all'inizio parte proprio con riferimento allo stolto, con un'espressione simile a quella che abbiamo già trovato nel Salmo 10, no? Dove l'orgoglio del malvagio, del potente, no? Dice Dio non ne chiede conto, non esiste, no? Può fare quello che vuole con il povero, no? Siamo in qualcosa di simile, ma anche se qui non si sta parlando di potere, di, no? Almeno non in modo così esplicito, anche se poi di fatto da quello che aggiunge dopo sembra che sia una situazione molto simile, anzi forse una situazione che riguarda tutto il popolo, il mio popolo. Perché si incomincia da uno, come se fosse uno solo che parla, lo stolto, e poi però, no? Si allarga a sono tanti, anzi fino a dire sono tutti non traviati, tutti corrotti. Ripetuto sia nel primo versetto, poi nel quarto, no, nel terzo. Non c'è che agisca bene, neppure uno, non c'è che agisca bene. È un po' un'iperbole, no? Un po' iperbolica la cosa, un po' esagerata, no? Un po' come diciamo certe volte noi, no? Dei nostri tempi, cioè mamma mia, siamo in dei tempi proprio, non ci sono più valori, ecco. Diciamo pure noi certe volte questa espressione un po' esagerata, no? Che sono un lamento per certi versi, no? E uno sguardo qui anche sul mondo, ripeto, pessimistico, sì, per certi versi sì, appare come una vena pessimista, negativa, no? In questa prima parte del Salmo, un Salmo che, come ho detto, non è una supplica. E allora che cos'è? Attenzione, perché ecco, capire il genere ci fa capire anche un pochino queste esagerazioni, forse meglio, no? È un salmo che possiamo raccogliere tra quelli cosiddetti sapienziali, come il primo che abbiamo visto, il primo salmo 1, no? E non c'è una supplica al Signore, non c'è un ringraziamento, c'è uno sguardo sulla realtà. Un sguardo sulla realtà, dove c'è anche un'attesa, c'è una speranza che emerge, e c'è uno sguardo che, ripeto, in partenza è negativo, molto, partendo da una questione che anche qui sembrerebbe, pensandoci bene, anche abbiamo visto a Salmo 10, ma anche qui, in partenza, sembrerebbe anche di, forse non, come dire, molto attuale, perché nei tempi antichi ci sembra strano che qualcuno possa dire questo, no? Lo sotto pensa, Dio non c'è. La questione dell'ateismo, di fatto, è una questione piuttosto nostra, moderna, no? l'ateismo teorico è nato in epoca moderna in Europa. Eppure troviamo più di una volta nei Salmi, per esempio, ma anche in Giobbe, per esempio, questa espressione dove c'è qualcuno che dice Dio non c'è, non esiste. È una riflessione interessante, ripeto, per noi è ancora più attuale, perché l'ateismo pratico si è sposato di fatto con un ateismo anche teorico, motivato, ragionato, no? E per quelle cose si complicano ancora di più. Lo storto pensa Dio non c'è. L'interessante di questo salmo è che parte proprio da questa affermazione, mentre nel salmo 10 era nel contesto di un movimentato, no? Reso conto di una situazione difficile per i poveri, no? Sottomessi, vessati. Qui lo mettiamo dall'inizio. Prima ancora di dire che cosa sta succedendo, no? Lo storto pensa Dio non c'è, come se tutto quello che segue nasce da questa affermazione, come se tutto nascesse da lì, no? Da questa affermazione Dio non c'è. Sono corrotti, fanno cose abominevoli, non c'è che agisca bene. Qualcuno potrebbe anche obiettare, dice, ma forse non è che no, tutto questo nasce solo dal fatto che non si creda in Dio. C'è un ateismo oggi con cui si cerca anche come Chiesa di dialogare, no? Persone non credenti che però vivono, cercano di vivere una vita secondo dei dettami, no, etici, no, di comportamento umano, non positivi. Ma questo salmo, vedete, ci pone uno spunto di riflessione, un'attenzione almeno. Perché certamente, se non è sempre valido, è vero in parte, no, che dire Dio non c'è complica le cose a livello umano, perché restringe il cerchio della nostra esistenza, lo chiude, almeno questo salmo testimonia questo questo rischio. Perché, vedete, il Signore dal cielo si china sui figli dell'uomo per vedere se c'è un uomo saggio, uno che cerchi Dio, ma non lo trova, sono tutti traviati, corrotti, non c'è chi agisca bene, neppure uno. In realtà dietro c'è qualcos'altro che emerge poi subito dopo. Però pensiamoci un momento su questo fatto, no? Perché è vero che l'assenza di Dio dal nostro orizzonte del cuore, del pensiero, rende il nostro vissuto più conflittuale, perché, ripeto, entriamo in un cerchio ristretto della vita dove ognuno cerca di accaparrarsi, no? Uno spazio, il suo spazio, piantarci un segnale suo, una bandiera, questo è nostro. E diventa più difficile, no? Capirsi. Il Signore dal cielo si china sui figli dell'uomo. Il Signore dal cielo si china, no? Anche questa immagine per noi è molto significativa, anche in questo tempo liturgico, no? Poi se vogliamo nei salmi possiamo trovare sempre dei riferimenti, certamente anche questo è bello, no? È Dio che si china. Per vedere se c'è un uomo saggio, uno che cerchi Dio, un uomo saggio, è saggio, no? Lo stolto è saggio. Dio che si piega e va lui a cercare, vedete, chi lo cerca, perché qui avviene l'incontro, può avvenire l'incontro. Dio che si piega, l'uomo che cerca, l'uomo che non cerca più il Signore, cerca solo altre cose, vuol dire, ha solo obiettivi molto molto piccoli, forse grandi nella sua testa, ma piccoli di fronte a Dio. Il Signore dal cielo si china, no, questa immagine, no, della grandezza di Dio, no, che fa capire perché, ma anche fa capire perché l'uomo certe volte brancoli, no, nel buio, no? Ma fa capire anche, in un certo senso, perché l'uomo finisce per chiudersi in un negativo e in un positivo, no? Una possibilità di riconoscere la propria piccolezza, no? Come luogo appunto della visita di Dio, oppure invece disconoscere, no? Distogliere lo sguardo dal Signore o da quell'incontro, da quel cercare, meglio, da quel cercare che dovrebbe accompagnare la nostra vita. Non lo cerchiamo più, tanto non si può vedere, non si può toccare, Dio non c'è. In realtà, dicevo, dietro c'è qualcos'altro in questa espressione, no, così cruda, così, dicevo, pessimista, potrebbe sembrare la realtà, no? C'è dietro una situazione, un'esperienza che chi scrive sta vivendo. Non dimentichiamo che i salmi esprimono sempre il vissuto di un momento, come già ho detto, non sono teorie, no? I salmi non sono preghiere, cioè mi metto, scrivo una preghiera così, no? Generica. No, sono sempre legate a un'esperienza, come tutta la parola di Dio in genere è così. Nella parola di Dio non troviamo trattati, teorie, no? Riflessioni su Dio astratte. Sono sempre cose esperienziali, che nascono da un'esperienza e portano dunque a un'esperienza, no? Per questo dovremmo sempre legarle a un circuito vitale. Se le stacchiamo e le facciamo diventare un concetto teorico, non servono più a niente. Anche la riflessione che facciamo, anche le lezioni divine, la celebrazione eucaristica in cui ascoltiamo la parola, cioè non deve mai essere un momento in cui è isolato, perché la parola di Dio isolata dalla vita non parla più. È fuori dal suo ambito, no? E la parola invece funziona se attaccata alla vita, no? E qui c'è un'esperienza che ci fa capire perché quell'uomo ha detto quella cosa prima, no? E quindi via, no? Liberiamo un po' la mente dai giudizi teorici sull'ateismo, non sto facendo questo tipo di elucubrazioni, di pensieri, no? perché ha fatto un'esperienza. Qual è? Versetto 4. Non impareranno dunque tutti i malfattori? Non impareranno? C'è qualcuno che deve imparare? C'è qualcuno che non conosce, non sa? Che divorano il mio popolo come il pane, non invocano il Signore. E non invocano il Signore. Che divorano il mio popolo come il pane. Ecco, qual è la situazione che ci può essere dietro? Non sappiamo, come sempre, ma no, difficile, no? Riuscire a... Però è chiaro che qui dietro c'è una situazione che sta vivendo il popolo, attenzione, non uno, non una persona. Il mio popolo, il popolo di Israele, oppure il popolo dei poveri, perché poi si parla di poveri, del giusto, dei poveri. È tutto Israele, oppure in una città, una situazione più marcata, demarcata, non sappiamo. Dal contesto sembrerebbe, no, potessi rifare proprio in questo discorso anche del Dio, no, del non invocare il Signore, ma potrebbe essere legato anche al tempo dell'esilio, quindi si potrebbe parlare qui sotto di Babilonia, no? Potrebbe essere. Chi divora il mio popolo come il pane. Un'immagine dura, no? Dove appunto le persone sono considerate nulla, come un pezzo di pane, no? Usata. Oppure annullato, uccisa. No? Sono immagini crude, ripeto, che fanno pensare a una situazione dolorosa che stavano vivendo, molto dura, no? Il mio popolo. Versetti 5 seguenti invece aprono questa prospettiva, no? Come sempre, di fiducia, come stanno precedente anche qui. Questa riflessione che sembrava così pessimista, così chiusa, no? Non c'è nessuno, non ce n'è uno. No, un momento. Hanno tremato di spavento, perché Dio è con la stirpe del giusto. La stirpe, la discendenza del giusto. Voi volete umiliare le speranze del povero, ma il Signore è il suo rifugio. Volete umiliare le speranze del povero. Ecco, c'è una speranza. C'è. E quelli che hanno divorato il mio popolo come il pane hanno anche tremato di spavento. Appunto, quello che è successo a Babilonia dopo qualche decennio, no? Dopo la vessazione del popolo di Israele, no? Di fatto ha sperimentato se stesse, no? La caduta, lo spavento. Voi volete umiliare le speranze del povero, ma il Signore è il suo rifugio. Il termine che ritroviamo spesso. Come dicevo, l'ultimo versetto si ricollega o ci fa pensare, potrebbe essere appunto questo riferimento all'esilio, perché dice poi chi manderà da Sion la salvezza di Israele? Chi manderà da Sion la salvezza di Israele? Quindi di un Israele che forse è lontano, appunto, non è più a Sion. È persa la città, quel collegamento, quel riferimento. Quando il Signore ristabilirà la sorte del suo popolo, esulterà Giacobbe, gioirà Israele. Di nuovo, vedete quell'esultanza, quella gioia che sembravano negate, no? E invece c'è un motivo per sperare, che si potrà ancora gioire, esultare, cantare come il salmo precedente, no? C'è ancora un motivo. Giacobbe, Israele. Sono, ripeto, termini che si adattano bene al periodo esilico e post-esilico, no? Quando il Signore stabilirà la sorte del suo popolo, questa sorte perduta che sembrava appunto compromessa completamente, no? Ecco, Israele in realtà l'ha vissuto tante volte, no? Questa esperienza nella sua storia, anche in tempi moderni. La Shoah, pensate. Ma d'altra parte anche la Chiesa, pensate alle persecuzioni, sempre rinnovate, accompagnano la storia della Chiesa ancora oggi. Non c'è mai stato un tempo in cui la Chiesa non sia stata perseguitata da qualche parte, o in alcuni modi, in diversi modi. Non è che la persecuzione è sempre violenta, o meglio, è sempre violenta, ma non sempre cruenta. No, c'è una persecuzione che ha altre forme, no? Pensate oggi per noi qui, qui da noi, il modo di comunicare, no? Di presentare la Chiesa nei mezzi di informazione molte volte. Anche se non è sempre così, ci sono anche a volte presentate alcune cose positive della Chiesa, ma in altre occasioni e da alcune parti, no, arrivano spesso anche visioni negative, no? Reali, ma che poi diventano piuttosto un modo di presentare, di vedere tutta la Chiesa, non solo uno, due, qualcuno. La persecuzione, questa sofferenza che la stirpe dei giusti prova, ma c'è speranza. E questo salmo ci restituisce, come molti altri, nella fede questa speranza. Chi manderà da Sion la salvezza di Israele? Quando il Signore ristabilirà la sorte del suo popolo? Quando? Quando sarà? Ma è presentato ancora una volta con una certezza, come una certezza, che questo sarà. E in effetti, anche qui, se pensiamo alla storia appunto di tutte queste persecuzioni, poi alla fine, come una tempesta, no? Che porta i suoi danni, no? Ma passa. Passa. Ritornerà il tempo della gioia, dell'esultanza. È per questo che la Chiesa in tutte le condizioni ha scelto di pregare con il Magnificat, no? I Vespri ogni sera, la nostra preghiera, ecco, comprende sempre, in qualunque tempo liturgico, no? Quel Magnificat di Maria. L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, in ogni tempo. Appunto, i salmi sono una testimonianza viva di questa capacità di gioire anche quando non ce n'è motivo esteriormente. Così capiamo anche perché, come dicevo, viene presentata quella situazione così, che sembra pessimista, non lo è, come vedete. Non è un pessimismo, no, che porta, di tipo leopardiano, no, che porta a un'iperbole e a una comprensione della realtà davvero senza speranza, alla disperazione, no. Non c'è un non senso, no? Della vita. Sapete che c'è? Alla fine c'è una scelta questi salmi sapienziali, alla fine, vedete, sono scritti perché uno faccia una scelta. Punto. Lo stolto e il saggio. È giusto. Non sono categorie semplicemente sociali o esterne. Ancora una volta mirano a farci scegliere da che parte vogliamo stare. Non c'è una via di mezzo, eh? O là o qua. Attenzione anche su questo. Le vie di mezzo su queste cose non ci sono. Non possiamo starsene in bilico, no? Vediamo, o pensarci nel mezzo, o da una parte o dall'altra. Poi magari sono situazioni che, come dire, si possono anche ribaltare a volte nella stessa nostra esperienza di un giorno di vita, no? Possiamo fare anche noi stessi esperienze diverse, però appunto o l'uno o l'altro, non si può stare in mezzo. In piedi. Affidiamoci al Signore con la preghiera del Padre nostro. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.